Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianfranco Marcelli, vice direttore e responsabile della redazione romana del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per SMS o WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche oggi la rassegna stampa inizia con il tema che dominava già ieri le prime pagine dei giornali, quello della corruzione e più in generale del rapporto tra politica e giustizia. Questo perché rimane effettivamente ancora il maggiore argomento sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani per le diverse conseguenze e i diversi strascichi che questa inchiesta di Ischia sta provocando all'interno dei partiti e sul sistema generale di controllo della legalità in Italia. Il personaggio principale che ieri è emerso all'interno di questa inchiesta campana è Massimo D'Alema, che già ieri a caldo, chiamato in causa ma senza essere assolutamente indagato, come subito è stato sottolineato, chiamato in causa da questa vicenda, si era difeso dicendosi indignato. Lo stesso fa oggi Massimo D'Alema con il Corriere della Sera, e apriamo quindi la nostra lettura dei quotidiani, perché il Corriere della Sera ospita una sua intervista con la quale dà il titolo più in alto nel giornale, non il principale, ma insomma comunque il più visibile. È un'intervista di D'Alema a Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Nel richiamo di prima pagina si legge indignato e offeso. Massimo D'Alema risponde ai magistrati che hanno inserito il suo nome nell'ordine d'arresto per le presunte tangenti a Ischia. Si parla di un'ipotesi di reato tutta da dimostrare, in cui io non c'entro. Non c'era alcuna necessità di utilizzare intercettazioni fra terze persone senza valore probatorio. Ma andiamo a vedere un po' all'interno, nella pagina 3, a tutta pagina, questa intervista di Bianconi con le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio, il quale dice: dubito che la notizia dell'arresto del sindaco di Ischia e qualche suo complice presunto complice sarebbe finita sulle prime pagine dei giornali se nell'ordinanza non fossero stati citati D'Alema, Tremonti, Lotti o qualche altro personaggio di richiamo. Ma se questa fosse la logica che ha ispirato i magistrati, ci sarebbe da preoccuparsi, non per me, ma per il funzionamento della giustizia. Anche perché negli ultimi tempi si sono susseguite, dice sempre D'Alema, diverse assoluzioni che hanno sconfessato le indagini, soprattutto nei confronti di amministratori locali, addirittura arrestati. Se le inchieste avessero l'obiettivo di una più efficace ricerca delle prove, anziché di qualche forma di pubblicità, credo sarebbe più utile alla giustizia e alla moralità pubblica. E qui l'intervistatore lo stuzzica dicendo: ma che fa adesso anche lei delegittima la magistratura, so perché stavolta è stato toccato dal pubblico ludibrio delle intercettazioni. D'Alema risponde: io non delegittimo nessuno, sono stato a lungo indagato e sempre prosciolto. Ricorda che un PM ha dovuto risarcirlo per i tempi troppo lunghi di accertamento della verità a spese dei contribuenti. E poi dice: credo però che l'organo di autogoverno della magistratura, il CSM, ma anche l'Associazione Magistrati, ed è un richiamo al sindacato delle toghe, dovrebbero esercitare una maggiore vigilanza affinché certe misure non siano superate e la magistratura non si delegittimi da sola. Non ritengo legittimo un uso delle intercettazioni come quello che è stato fatto nei miei confronti. Bianconi chiede se ha riforme da suggerire. D'Alema risponde: no, dico che serve maggiore autocontrollo, tenendo presente che i magistrati devono accertare fatti e reati senza attribuirsi funzioni politiche o pubblicistiche di altro genere. Proprio per mantenere integro il rispetto che si deve alle funzioni giudiziarie che io conservo. Sono un garantista ma anche un legalitario. Quindi D'Alema sta bene attento a non unirsi a chi ritiene che si debba intervenire sui magistrati, ma richiama con forza il dovere dei magistrati ad autodisciplinarsi. A proposito appunto poi della questione dei rapporti con gli indagati, D'Alema dice: io non ho fatto niente per queste persone che sono state interrogate. Immagino che se i magistrati avessero ritenuto di dovermi contestare dei reati lo avrebbero fatto. D'altra parte, se hai motivo di ritenere che ci sia stato un illecito, me lo contesti e io mi difendo. Insomma, compito del magistrato è provare a verificare il contenuto di quelle parole, che possono essere millanterie, frasi in libertà o qualunque altra cosa prima di darle in pasto al pubblico. A proposito poi dei rapporti con i responsabili della cooperativa CPL, Roberto Casario e Francesco Simone, lui ammette di aver avuto rapporti più risalenti nel tempo rispetto a quelli del sindaco di Ischia Ferrandina, che ha conosciuto soltanto l'anno scorso, quindi quando il presunto reato era stato già consumato, ma che anche con loro, anche con questi due responsabili della cooperativa rossa, come si chiamavano una volta, non ha mai fatto alcunché di illecito né me l'hanno chiesto. Infine, vado verso la conclusione di questa intervista, che ovviamente è un po' il riassunto di tutto il D'Alema pensiero sulla vicenda attuale, ma più in generale sulla questione del rapporto tra politica e giustizia. C'è ancora ovviamente la curiosità della vendita dei libri e del vino, e D'Alema qui ricorda, diciamo così, fa una professione di capacità enologica che rivendica da ben prima di questo fatto. Dice: quanto al vino, risponde a Bianconi, mi viene da sorridere. Se i PM vogliono acquisire agli atti una buona guida enologica, scopriranno che i nostri spumanti sono segnalati tra i migliori. Ed è notorio che in occasione delle festività le aziende ne acquistano in quantità per regalarli. Li abbiamo venduti e fatturati, concedendo la possibilità di pagare 4 mesi dopo. Siamo noi che abbiamo fatto il favore alla cooperativa, non viceversa. Ecco, insomma, D'Alema, diciamo così, perde ogni tanto la pazienza, ma non il gusto anche del paradosso e della graffiata polemica. A proposito poi del precedente Lupi, sul quale già ieri aveva tenuto a distinguersi, dice: premessa la mia totale solidarietà nei suoi confronti, credo che ci sia un po' di differenza tra l'avere la responsabilità di un ministero e contemporaneamente rapporti con chi ottiene appalti e commesse, lavorando proprio con quel ministero, e chi senza incarichi istituzionali continua a fare politica da privato cittadino. Riguardo poi al problema del finanziamento delle fondazioni, perché italiani e europei è la fondazione che avrebbe ricevuto questa elargizione da parte della cooperativa, dice: sono favorevole a regole di maggiore trasparenza nel finanziamento delle fondazioni, magari accompagnate con qualche serio incentivo fiscale. Ma episodi come quello di cui stiamo parlando spaventano le persone e le allontanano anche da legittime attività di sostegno. Per questo io sono preoccupato, non per l'azienda di famiglia, che anzi gli ordini dei vini stanno aumentando in segno di solidarietà, pensate un po', bensì per il futuro di italiani e europei. Quanto al PD, il PD è un partito di governo a tutti i livelli, chiaro che, come sollecita a dire Bianconi, deve stare attento. Questo naturalmente, il fatto di essere partito di governo, lo espone a rischi di compromissione e inquinamento che non debbono essere sottovalutati. È evidente che ci vuole maggiore vigilanza. Così Massimo D'Alema sul Corriere della Sera, su questa vicenda che lo ha personalmente coinvolto in modo abbastanza clamoroso, e diciamo che in qualche modo molti di questi commenti ruotano attorno alla vicenda delle intercettazioni che lo stanno in qualche modo inguaiando, e riprendo dalla prima pagina del Foglio un articolo di commento di Giuliano Ferrara che è proprio in forma di lettera aperta proprio a D'Alema. Si intitola "Un libro di D'Alema che anche noi acquisteremmo volentieri, le responsabilità della sinistra nella politica dello sputtanamento". Ferrara ovviamente è sempre abbastanza esplicito. E l'articolo si apre proprio rivolgendosi all'ex premier: gentile D'Alema, che lei si senta indignato e offeso, d'accordo. Una cooperativa amica può comprare derrate di suoi libri ed ettolitri del suo vino senza che il venditore debba sentirsi infamato da un reato penale. E poi avanti così. Però, ecco, soprattutto Ferrara tende a rivendicare il fatto che D'Alema arriva a buon ultimo in questa riflessione sugli straripamenti dell'azione giudiziaria di indagine su certe vicende. Dice il Foglio: abbiamo documentato in sintesi lo scandalo della giustizia contraffatta, radicalmente deformata, che connota questo paese, lo scontro tra poteri, la divisione ormai inesistente dei poteri costituzionali, la corrosione della democrazia, altro che democratura, e le guerre culturali intorno ai diritti delle persone e alla dignità della classe dirigente come dell'ultimo povero Cristo. Siamo gli unici che hanno fatto per due decenni almeno questo mestiere di cani da guardia di un tesoro ogni giorno saccheggiato. E abbiamo anche potuto ironizzare senza problemi sulla faraona, la nipote di Mubarak, ma solo perché non le abbiamo mandate a dire quando i PM hanno cercato di incastrare un uomo di Stato con la furbizia orientale di suoi invitati a bisboccia. Prosegue ancora Ferrara, allora arriva al dunque. Ecco perché ci sentiamo in diritto di chiederle non già un'umiliante autocritica, ma una riflessione. Non è che si è arrivati a questa logica, come lei dice, di sputtanamento al lato e al di là di eventuali reati o di reati conclamati per qualche ragione storica plausibile, forse anche evidente, rintracciabile nel comportamento di partiti, no, di parte della classe dirigente, in particolare quella che ha coltivato l'alleanza con il circo mediatico giudiziario per vincere battaglie che elettoralmente perdeva. In sintesi, fino a ieri vi ha fatto comodo, non è che adesso invece... Con tanti, ancora l'interrogativo, sempre retorico, con tanti libri che ha scritto, onorevole D'Alema, ora che si dichiara un semplice pensionato indignato e offeso, non pensa che sarebbe utile un suo pamphlet scabroso e dovuto, diciamo, sul modo malaccorto usato dalla sua parte politica del funzionamento della giustizia? È vero che da tempo lei è più tra gli sputtanati che tra gli sputtanatori. È accaduta una lunghissima sfilza di moralizzatori, dice ancora Giuliano Ferrara. Cioè è accaduto di essere stati d'improvviso malamente e ingiustamente a volte moralizzati. Ma un suo libro, Verità, che metta definitivamente le cose a posto come a lei piace fare o piaceva fare, sarebbe un caso civile, un caso editoriale di primo rango. Ne acquisteremmo 300-400 copie e poi faremo un brindisi con il suo buon vino d'Umbria. Ecco, questa è l'ironia abbastanza sferzante di Giuliano D'Alema nei confronti di Giuliano Ferrara nei confronti di Massimo D'Alema, scusate. Ma i nomi si intrecciano nella lettura dei giornali ed è inevitabile fare qualche errore. Quindi il Foglio attacca direttamente, mentre sul problema delle intercettazioni risponde, diciamo così, il Fatto Quotidiano che, come è noto anche per linea editoriale ben consolidata, rivendica invece il diritto a sapere tutto il possibile e quindi difende anche la logica delle intercettazioni. Il Fatto Quotidiano oggi apre come titolo principale con chi controlla il telefono di Renzi, perché il quotidiano mette soprattutto in evidenza oggi il discorso del finanziamento delle fondazioni, dei servizi segreti. Ricorda ad esempio in un titolo che Matteo Renzi usa il telefonino privato di Big Bang, una sua fondazione, diciamo una fondazione che fa riferimento a lui, e usa molto meno quello dell'AISI, cioè dell'Agenzia dei Servizi di Informazione, dei Servizi di Sicurezza, che invece forniscono al Presidente del Consiglio in carica gli strumenti per comunicare. E quindi evidentemente c'è, secondo il Fatto, un modo di un uso, diciamo così, trasversale. Fa riferimento nell'articolo di Davide Vecchi a pagina 2, per esempio, al fatto che negli Stati Uniti questa prassi non è consentita. Ricorda una vicenda forse non molto nota, perché nelle ultime settimane oltreoceano è diventato un caso l'uso della posta elettronica privata da parte di Hillary Clinton quando era segretario di Stato. Il New York Times l'ha battezzato Email Gate, dell'ex First Lady, è stata costretta a un pubblico mea culpa. Avrei fatto meglio a non usare il mio account personale, ha dichiarato Hillary Clinton. Motivo di tanto scandalo? Per la legge statunitense i rappresentanti governativi non possono nascondere nulla al Dipartimento di Stato. Clinton ha consegnato 55.000 email che ora saranno selezionate e tutte quelle ritenute di interesse pubblico saranno pubblicate online, leggibili a tutti. Di interesse pubblico, non serve un'indagine della magistratura. Beh, però qualcuno dovrà pure giudicare chi è. Che cos'è di interesse pubblico o no. Comunque, in prima pagina, infatti, Antonio Padellaro, l'ex direttore del Fatto Quotidiano, se la prende proprio con chi si scandalizza per queste rivelazioni che invece è bene che si continuino a conoscere. Eh sì, il giornalismo, scrive tra l'altro Padellaro, è un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo, se non fosse che ogni tanto quelle conversazioni possono assumere un valore per così dire pedagogico e socialmente utile. Pensiamo, per esempio, che adesso Lupi Senior ci penserà bene prima di consentire a Lupi Junior di scartare qualsiasi prezioso pacchetto che non sia stato prima pagato alla cassa. E forse anche D'Alema ora si chiederà se fosse proprio necessario intrattenere rapporti mercantili con personaggi che avrebbero potuto fraintendere, come hanno frainteso, l'acquisto di 2000 bottiglie di Pinot come un favore reso a un potente e a buon rendere. Ma anche Matteo Renzi dovrebbe darsi una regolata per quello che poi appunto, non vado avanti perché la lettura della prima pagina si ferma qui, per quello che poi appunto viene raccontato dal Fatto Quotidiano nelle pagine interne. È chiaro che ci sono altri, vedete, passando da una parte all'altra dello schieramento editoriale, diciamo così, si trovano pareri totalmente opposti. Per esempio quello di Vittorio Feltri su Il Giornale oggi in qualche modo sembra coincidere, insomma, con il suo stile diverso evidentemente, con quello di Giuliano Ferrara sul Foglio. Il Giornale titola il commento di Vittorio Feltri «Giravolte rosse. Ora i compagni scoprono il fetore delle intercettazioni». Fin dagli anni 50, scrive Feltri, la sinistra si dà tante arie e suole dividere l'umanità in buoni e cattivi, mettendosi dalla parte dei primi che essa definisce non a caso progressisti. Già, talmente progressisti da arrivare ultimi in ogni circostanza. Lo abbiamo constatato anche stavolta a proposito delle intercettazioni, da decenni al centro di polemiche, oggetto di numerose proposte di legge, dibattute all'infinito eppure rimaste lettera morta, poiché prive del nulla osta, indovinate di chi? Degli ex o post comunisti, decida il lettore come chiamarli, tanto comunisti erano e la loro mentalità settaria è ancora intatta dai tempi che furono. Quindi, scrive Feltri, il problema è semplice: ai politici col birignao e sedicenti colti in quanto militanti e simpatizzanti di sinistra, le parole rubate al telefono, contenenti millanterie e forzature di ogni genere sul cui significato occorrerebbe detrarre la tara, hanno fatto comodo finché i derubati erano avversari da esporre alla berlina, da emarginare e infine escludere dall'arena. Un gioco facile facile. Le procure inserivano negli atti processuali le registrazioni di colloqui malandrini, compresi quelli penalmente irrilevanti ma giornalisticamente interessanti, piccanti, e a divulgarle provvedeva solerte alla stampa, suscitando la curiosità morbosa dell'opinione pubblica. Gli sventurati, vittime delle incursioni, scrive ancora Feltri, nella loro vita privata venivano infilzati con soddisfazione da chi se ne avvantaggiava. Chiedo scusa. Quindi, insomma, a un certo punto le cose però sono cominciate a cambiare, avanza ancora nella lettura, salto qualche brano, qualche spiffero velenoso comincia ad ammorbare le sacre stanze degli intelligenti per antonomasia, i quali, sfiorati dal fetore delle intercettazioni, sono sul punto di cambiare idea. Anzi, l'hanno cambiata. Feltri non aveva ancora letto l'intervista di D'Alema. Tanto è vero che si stanno attrezzando per impedire la fuga di notizie frutto di furti negli uffici dei magistrati. Come? Sbattendo in galera i giornalisti ricettatori del materiale scottante. E qui evidentemente la polemica invece è sull'inchiesta per altre fughe di notizie delle quali si è avvantaggiato invece il Quotidiano, dove scrive Feltri e non solo. Conclude poi: questa è la storia delle intercettazioni che attendono ancora, per poco suppongo, una regolamentazione. Non per vietarne l'impiego a scopo investigativo, ci mancherebbe, bensì perché si pubblichino soltanto quelle relative all'accertamento di reati, eccetera, eccetera. Questa è chiaramente, insomma, la linea, diciamo così, storica su questo tema del Giornale e in particolare di Vittorio Feltri. Devo dire che su questo concorda anche il messaggero, il commento di Carlo Nordio in prima pagina, che scrive, il titolo è «L'uso e l'abuso, intercettazioni, le lacrime dell'insaziabile coccodrillo». Vado soprattutto al punto che riassume così Carlo Nordio, l'ex magistrato, adesso schierato politicamente. «Per conto nostro, scriviamo da circa 20 anni che questa barbarie giuridica va radicalmente eliminata per le seguenti ragioni. Primo, che i brogliacci della polizia giudiziaria sono trascrizioni delle telefonate senza alcuna garanzia di autenticità. E infatti il codice ne prevederebbe la perizia. Secondo, che la loro selezione ad opera di chi ascolta è opinabile e spesso arbitraria, fonte di rappresentazione ingannevole. Terzo, che la libertà di stampa non solo non c'entra nulla, ma è anzi vulnerata e avvilita, perché il giornalista non scrive quello che sceglie lui, ma quello che altri gli hanno propinato. Quarto, che in queste trascrizioni manca l'elemento più importante, cioè il tono della voce. Scusate, appunto, il tono della voce è sempre un po' rocca a quest'ora del mattino, però ecco, questo scrive Carlo Nordio sul Giornale di oggi a proposito di questo argomento. Dicevo prima, accennavo che un altro dei temi che emerge è quello delle fondazioni che è nel mirino appunto dei PM, come scrive per esempio Repubblica nel titolo in prima pagina, il suo richiamo in prima pagina, ma poi anche c'è la questione della cooperazione, delle cooperative che sono state messe sotto accusa su questa vicenda. E oggi il presidente della Lega delle Cooperative, il Mauro Lusetti, interviene con una intervista che viene pubblicata con un richiamo in prima pagina che dice: noi Coop non daremo più un euro ai partiti. Parla Lusetti, presidente di Lega delle Cooperative. Ebbene, Lusetti, a pagina 3, difende anzitutto l'immagine, diciamo, della galassia che lui rappresenta al massimo livello. E dice, preciso che il nostro mondo rappresenta 1,2 milioni di soci e genera l'8% del PIL nazionale. Questa è la realtà. Tutte le altre cose sono solo casi isolati. Chiede l'intervistatore Filippo Caleri. Insomma, tutti onesti tranne qualche mela marcia? Non le sembra un po' in contrasto con l'inchiesta a ripetizione? Risponde Lusetti, in un mercato complesso e opaco come quello nel quale operiamo, è chiaro che anche il nostro sistema non è immune da fenomeni di corruzione. Solo qualcuno, non la stragrande maggioranza dei cooperatori, si è omologato a queste pratiche. Per questo la magistratura ha il dovere di fare il suo corso e appurare se ci siano reati. Ma ricordo che già sotto Tangentopoli, momento che ho vissuto personalmente, decine di cooperatori furono arrestati nel clamore mediatico e uscirono indenni dalla bufera giudiziaria per mancanza di prove. Dunque chi ha sbagliato deve pagare senza sconti, ma attenzione ai processi sommari. Poi va avanti ancora Lusetti nel rispondere alle domande: come mai ci sono tanti scandali che vi coinvolgono? Per la crisi economica molti nostri associati hanno dovuto fare i conti con un sistema corrotto generato anche dall'inerzia della politica che non ha reso il mercato trasparente. Per questo sono a favore della reintroduzione del falso in bilancio senza distinzioni. E poi aggiunge ancora: nonostante quello che viene scritto, il percorso di autonomia delle cooperative dalla politica si sta definendo. Io non ho più la tessera di partito. L'ho avuta 30 anni fa. Sono nato e cresciuto cooperatore. La politica non mi ha mai cercato. E ancora la richiesta della la domanda che diceva una bella affermazione di principio, ma la sensazione è che per ora rimango solo sulla carta. Quella del basta dare soldi alla politica che dava il titolo. Infatti, dice Lusetti, per ora il legame con la politica è più resistente delle affermazioni. La contiguità e le pressioni ci sono. Sta a noi ora raccogliere la sfida per recidere questo cordone. Quindi concluderei qui con questa intervista di una personalità importante che entra dentro questa vicenda. Concluderei la pagina dedicata a questo tema della politica e della giustizia che si intrecciano a più livelli, e farei invece adesso una capatina nella politica interna in senso più stretto, prendendo il titolo principale del Messaggero ancora, che annuncia il rimpasto infrastrutture arriva Del Rio. Catenaccio dice: la scelta di Renzi per il dopo Lupi, possibile già oggi la nomina. Il nodo Palazzo Chigi. Vertice con Alfano, si è svolto ieri questo vertice, ANCD un nuovo ministero per il Sud, il premier, meglio una donna, meglio quindi se fosse una donna, perché è vacante, come sapete, il posto lasciato libero dalla Lanzetta, che però era un altro ministero per gli affari regionali, quindi evidentemente Renzi sta pensando soprattutto a un dicastero che abbia occhio al tema del Mezzogiorno. Anche Repubblica titola: sì al rimpasto al posto di Lupi, arriva Del Rio. La corsa a quattro per sostituirlo, una donna NCD agli affari regionali. Quindi Repubblica ancora propende per una soluzione più per gli affari regionali. E poi c'è un'ultima notazione: Bersani, Renzi non ha più i numeri. Ma tra i commenti sulle vicende politiche quotidiane, credo sia interessante leggere ancora un commento di Stefano Folli, che ieri si occupava del partito del Premier, del PD, e oggi invece si occupa di Forza Italia. Perché? Perché una delle notizie politiche che ieri hanno richiamato l'attenzione anche dei quotidiani di oggi, anche se con evidenza diversa l'uno dall'altro, è quello dell'abbandono da parte di Sandro Bondi e della sua compagna Manuela Repetti di Forza Italia. Forse qualcuno ricorderà che già un mese fa, poco più di un mese fa, era venuta fuori questa questa intenzione con un lungo una lettera aperta al Corriere della Sera da parte di Bondi e Repetti, che annunciavano di voler abbandonare Forza Italia. Poi c'era stato un incontro ad Arcore con Berlusconi e c'era stata una ricomposizione esattamente un mese fa. Ma oggi l'annuncio è quello di un'uscita senza più ripensamenti. E Stefano Folli commenta questa vicenda con un fondo dei suoi. Ricordando anzitutto chi è Sandro Bondi, dice: se la politica è fatta di simboli, l'addio a Forza Italia di Sandro Bondi insieme alla compagna Manuela Repetti dice molto sulla crisi irreversibile del partito berlusconiano. Qualcuno dirà che è un episodio minore, visto che Bondi non aveva peso politico e da tempo aveva rinunciato a un ruolo pubblico. Eppure nessuno come lui ha incarnato un'epoca, cioè gli anni d'oro del berlusconismo. Descrive poi la personalità di Bondi, ben nota, devoto e trasognato, dedito all'ingenuo culto della personalità del capo, sincero nella sua convinzione che Berlusconi avrebbe cambiato l'Italia, eccetera. Poi dopo però aggiunge: non varrebbe la pena di parlarne se non fosse che anche questo episodio conferma quanto oggi sia inquietante il vuoto a destra. Alla vigilia delle elezioni regionali, dice Folli, quel che resta del gruppo dirigente rimasto intorno a Berlusconi deve decidere se accettare i diktat del leghista Salvini, ovvero rifiutarli e tentare un'improbabile confluenza al centro, dove peraltro l'NCD di Alfano non si presenta come il partner più affidabile. Così Forza Italia si disgrega nella mancanza di un'identità, nonché in continue e umorali oscillazioni fra linee diverse, spesso opposte. In mancanza di idee si cerca di prenderne qualcuna in prestito dall'attualità, per esempio dalla Francia. E qui si fa riferimento alla vittoria di Sarkozy, alla sconfitta di Le Pen. Il primo ha messo a frutto i suoi voti, la seconda è rimasta con un pugno di mosche. Commenta Folli: ovvio il parallelo. Oggi in Francia, domani in Italia. Berlusconi e i suoi immaginano che quello che accade oltre Alpe possa ripetersi da noi. E vedono Salvini, non a torto, come il lepenista italiano che intercetta tanti voti, ma alla fine resta prigioniero del suo massimalismo. In realtà, dice Folli, i due scenari sono molto differenti. La legge elettorale francese, doppio turno con ballottaggi in tutti i collegi, è quella che ha permesso a Sarkozy di rendere inoffensiva la Le Pen, ma è anche quella che Berlusconi ha sempre osteggiato a Roma, convinto che avrebbe tagliato le ali a Forza Italia. Il risultato è la riforma che Renzi sta conducendo in porto, un ballottaggio fra i due maggiori partiti con liste bloccate, secondo uno schema lontano dal modello francese. Una riforma perché, per come stanno le cose, sembra cucita addosso al partito della nazione renziano, mentre è inadatta a un centrodestra spaccato a metà. La conclusione è, diciamo così, molto pedagogica. La verità è che Berlusconi, o meglio chi doveva gestire la linea politica, aveva l'opportunità e anche il dovere di costruire un secondo partito della nazione di impronta più moderata. Ma tutte le occasioni sono andate perse e le defezioni si sono moltiplicate fino al caso Bondi, per cui un'area elettorale che aveva raggiunto quasi il 40% dei voti oggi è disarticolata e inerte, mentre Salvini, dopo aver piantato le sue bandiere al nord, è in grado di condizionare e ricattare. Niente di simile è accaduto in Francia, nonostante i successi del fronte nazionale, ma Sarkozy rappresenta una forza politica reale e ramificata nella tradizione repubblicana. Il suo messaggio è netto, piace a un elettorato conservatore e antisocialista, ma non concede nulla all'estremismo lepenista. Né Berlusconi né i suoi epigoni hanno saputo costruire una destra realmente repubblicana alla francese e oggi ne pagano le conseguenze. Si arriverà a un compromesso pasticciato con Salvini e magari Alfano per vincere in Veneto e tenere la Campania, ma la Francia non c'entra nulla. È una, diciamo così, una lezione politologica quella che Stefano Folli somministra al PD alla luce della vicenda di Bondi e Repetti che se ne sono andati. Dalla politica interna mi sposterei invece sui temi economici che anche oggi sono piuttosto presenti sulle prime pagine dei giornali. Perché? Perché sono usciti oggi i dati sulla occupazione nel mese di febbraio e sono dati che sembrano in diversa maniera smentire l'ottimismo che proprio invece nei giorni precedenti si era diffuso a proposito di una ripresa delle assunzioni nel settore privato e quindi del presunto inizio di funzionamento del Jobs Act e delle sue misure nuove di incoraggiamento, anche se qui c'era stata un po' di confusione perché il Jobs Act è entrato in vigore il 1 marzo, mentre invece quei dati riguardavano il bimestre iniziale, gennaio e febbraio. Ma veniamo ai quotidiani di oggi sulla questione dell'economia e prendo il titolo del Manifesto, che è molto sarcastico, diciamo, perché il titolone tipico del Manifesto è State sereni, evocando quindi uno stile renziano che sembra, come dire, voler indurre alla tranquillità, ma sotto sotto poi si prepara a dare dispiaceri. State sereni è il titolo, il sommario dice: i nuovi dati dell'Istat sull'aumento della disoccupazione dal 12,6 al 12,7% smentiscono clamorosamente la propaganda del governo e dell'informazione subalterna sul miracolo del Jobs Act. Niente lavoro soprattutto per i giovani, un esercito che sale dal 41,2 al 42,6%, mentre in Europa la media è del 21,1%. Nel commento, nella parte in prima pagina del commento di Pier Giovanni Alleva sul Manifesto si scrive: proprio stando ai dati che il governo ha diffuso con tanto clamore, non si tratta affatto a ben vedere di un successo, quanto piuttosto di un fallimento del piano di rilancio occupazionale, costosissimo e per i mezzi usati anche illegale. L'operazione posta in essere dal governo produce un'occupazione veramente sostitutiva e non aggiuntiva, ed anche di proporzioni minime rispetto al lavoro precario trasformabile. E lo fa, infine, secondo il commentatore del Manifesto, lo fa infine quel che è peggio, distribuendo o promettendo ingenti risorse finanziarie a soggetti, sarebbero gli sgravi contributivi, che quasi sempre non lo meritano, in quanto i rapporti di lavoro precario che verrebbero ora trasformati erano 9 volte su 10 illegittimi e dunque per legge in realtà già automaticamente a tempo indeterminato. Questa è chiaramente la tesi storica del Manifesto, che tutta la precarietà era illegale, ma questo insomma ovviamente è comunque molto contestabile ed era soprattutto contestato dai fatti. Devo dire che anche il Sole 24 Ore dà il titolo principale di oggi a questi dati. Titola così: Azienda Italia, i dati Istat, l'indice dei senza lavoro torna a salire al 12,7 e tra i giovani al 42,6%. Disoccupati in crescita, è il titolone, a febbraio persi 44.000 posti. E poi il catenaccio sul documento di programmazione economica: DEF vale 7-8 miliardi la flessibilità UE sul piano riforme. Prendo insomma il sunto di prima pagina del commento di Alberto Orioli intitolato Italia Felix. Scrive Orioli: a nessuno interessa orchestrare danze macabre sulle macerie della congiuntura, ma il dato di febbraio sull'aumento della disoccupazione e quello di marzo sulla deflazione, che comunque perdura, non sono bei segnali e mostrano tutta la pericolosità di una rappresentazione di un'Italia Felix, divaricata e distante rispetto all'Italia ancora in Felix, pervasa da un'economia impaurita e fragile, pur se in recupero. Il dato con cui Matteo Renzi ha annunciato trionfalmente un record si è rivelato a miccia corta ed è esploso nelle mani di chi lo ha maneggiato con poca perizia. E le perplessità avanzate da Luca Ricolfi sul Sole 24 Ore di domenica si sono dimostrate ben più che fondate. Quindi anche l'analisi del Sole 24 Ore è piuttosto severa. C'è da dire che da parte della Confindustria, di cui il quotidiano è in qualche modo espressione, c'erano stati invece molti riconoscimenti sulla consistenza dei primi indizi di ripresa. La verità forse sta un po' nel mezzo, perché probabilmente questi dati sull'occupazione non tengono assolutamente ancora conto di quello che sarà l'effetto del Jobs Act, e qui bisognerà secondo me aspettare forse la metà dell'anno per trarre un bilancio un po' più realistico. Su questo calo degli occupati passo ad Avvenire, il mio quotidiano, che dà alla vicenda dell'economia un taglio vistoso. Istat a febbraio la disoccupazione sale al 12,7, pagano soprattutto le donne. Il titolo è: calano gli occupati, gelati gli entusiasmi. Per il lavoro la ripresa, dice il richiamo di prima, non è ancora arrivata. L'Istat raffredda gli entusiasmi dei giorni scorsi. A febbraio gli occupati sono diminuiti di 44.000 unità, eccetera. A soffrire sono soprattutto il lavoro femminile e quello dei più giovani, tra i quali la disoccupazione ha raggiunto il 42,6%. Ma Avvenire oggi, come spesso ci accade, dà la testata, il titolo principale della giornata, a un altro argomento che io francamente non ho visto richiamato in pratica da nessuna parte, in nessun quotidiano, ed è quello della sentenza della Corte Costituzionale su una questione che riguarda il gioco d'azzardo. Scrive il titolo di prima pagina, nell'occhiello dice: il fatto, secondo i giudici costituzionali, sono legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi dati in concessione. Il titolo è Azzardo, la salute prima del mercato. Sentenza della Consulta, spiega il Catenaccio, cambiare regole si può. Leggo il richiamo che dà le indicazioni complessive per capire che cosa è successo. È successo appunto che ieri c'è stata una sentenza importante su questa vicenda del gioco d'azzardo, per la quale Avvenire ha da tempo un'attenzione particolare per i risvolti e i riflessi che ha in sede socio-sanitaria e non solo. La società B+, una delle cosiddette 10 sorelle, sono le concessionarie dei giochi, aveva definito le norme del 2010 intollerabili pesi e oneri e il Consiglio di Stato aveva promosso il ricorso ritenendo che penalizzassero i vecchi concessionari rispetto ai nuovi. Per la Corte sono invece legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione di slot e VTL, le video lotteries, per garantire plurimi interessi pubblici, queste sono espressioni tra virgolette usate dalla sentenza della Consulta, in particolare, ancora virgolette, trasparenza, salute dei giocatori, protezione dei minori e delle fasce di giocatori più deboli. Questi sono i plurimi interessi pubblici che hanno dato torto, insomma, al ricorso di questa società. E aggiunge ancora la Corte il contrasto all'infiltrazione delle mafie. Quindi questi dati costituiscono una misura minima di ripristino della par condicio dei gestori. Cioè questa decisione, questa scelta, queste norme del governo del 2010 che erano state contestate sono assolutamente legittime. Ricordo appunto che sulla questione del gioco d'azzardo Avvenire ha una lunga campagna di stampa alle spalle e immagino ancora davanti per tentare di arginare il dilagare di un fenomeno che davvero ha implicazioni molto pesanti, come riconosce adesso questa importantissima sentenza della Corte Costituzionale. E visto che sto su Avvenire, mi permetto di indicare un altro paio di titoli che mi sembrano importanti e che sono comunque abbastanza ignorati, per esempio quello della decennale della morte di Giovanni Paolo II. 10 anni dopo, c'è un nostro richiamo, Giovanni Paolo II, un'eredità viva nel cuore della storia, perché il 2 aprile del 2005 era arrivato l'annuncio, lo ricorda nel richiamo di prima pagina Mimmo Muolo, quel minuto, le 21:37 del 2 aprile 2005, è ormai entrato nella storia, quella con la S maiuscola che registra in quel momento la morte di Giovanni Paolo II, così come le storie di tante persone che attendevano in preghiera. Il cardinale Rilco, dice ad Avvenire, è stato l'apostolo della Divina Misericordia e Bergoglio lo ha definito a ragione il Papa della Famiglia. Anche un altro tema che riprendo da Avvenire è quello del caso del pilota suicida, il fattore umano che agisce nel gioco della fiducia. C'è un'analisi a pagina 3 di Guido Gili che ricorda che questo evento ci sconvolge e ci spiazza in modo radicale. Si chiede ma perché? Probabilmente perché mette in crisi un atteggiamento che alimenta e sostiene molte delle nostre pratiche quotidiane, eccetera. Quando salgo su un autobus mi fido non solo dell'autista ma anche delle aziende che ha costruito quel mezzo, dell'azienda che ha costruito quel mezzo, di chi è impegnato nella manutenzione e via così. Cioè è chiaro che questo evento della Lufthansa ha creato un grande campanello d'allarme. Non a caso ancora oggi Libero, il quotidiano Libero, titola proprio su questo argomento: il pilota stragista, Lufthansa ammette, sapevamo che era matto. Ovviamente la sintesi è sempre abbastanza, diciamo così, icastica. La compagnia tedesca era a conoscenza dei disturbi psichici di Lubitz dal 2009, eppure lo ha lasciato volare e ora è responsabile di 150 morti. Video agghiacciante dello schianto, tutti urlavano mio Dio. Eh sì, perché è uscito anche questo elemento, c'è un breve video che è stato recuperato tra le macerie, guarda un po', non si è salvata la scatola nera bis, ma si sono salvate queste immagini terribili con queste grida della gente che si era accorta che stava per morire, una cosa veramente impressionante. Visto che ho toccato un tema internazionale, devo ricordare un altro avvenimento che ieri ha segnato la cronaca mondiale, ed è stato il sequestro del giudice di Gezi Park in Turchia. Forse il titolo principale, il titolo più vistoso a questa vicenda lo dà Repubblica, che dice: sequestrato il giudice di Jesse Park, terroristi uccisi, muore il magistrato. Perché il tentativo che è stato fatto di questi terroristi di sinistra era appunto quello di ottenere una pubblica confessione del poliziotto che aveva ucciso un ragazzo di 14-15 anni in una manifestazione a Jesse Park, quelle delle grandi manifestazioni di 2 anni fa. E su questo argomento c'è un bel commento di Vittorio Zucconi, che inizia in prima pagina e che dice: quella pistola puntata alla tempia. Adesso devo soltanto recuperare la pagina 31, che ovviamente se n'è andata a farsi benedire, ma eccola qua. Dice Zucconi: nel torvo album di famiglia della violenza terroristica torna trionfale l'immagine industriale della pistola alla tempia. Questo dopo la fase artigianale delle lame brandite dai macellai dell'IS, con l'attacco, il sequestro poi sfociato nella morte del procuratore turco Mehmet Selim Kiraz, il DHKPC, il Partito Fronte Rivoluzionario per la Liberazione del Popolo, ci riporta al lugubre ciarpame contemporaneo della verbosità retorica, della iconografia, del simbolismo, delle stelle rosse e dei baschi neri tanto caro ad altre generazioni. Un ritorno a quella scenografia che in Italia incontrammo senza neppure capirne l'importanza, un giorno di marzo del 1972, quando esordirono sul palcoscenico della cronaca nera le Brigate Rosse con il sequestro dell'ingegnere Hidalgo Macchiarini alla fabbrica milanese della Siemens. Zucconi ha una memoria storica rilevante e appunto va avanti spiegando la differenza tra, diciamo così, l'estremismo islamico e quello ancora riapparso improvvisamente dell'estremismo di ispirazione marxista. Nella scelta degli strumenti di sopraffazione, di prepotenza e di tortura, gli aguzzini che organizzano questi rituali rivelano la propria natura e la mistica della propria follia. Alle nuove leve di assassini sotto le bandiere nere del sedicente Stato islamico piace il ricorso alla lama, alla spada del profeta, alla ritualità pseudo-religiosa dell'agnello umano da sacrificare nelle traversate del deserto. E così. Il combattente che si crede invece marxista, leninista, trotskista, guevarista, come i turchi del DHKPC, classificato ufficialmente come organizzazione terroristica, si compiace di citazioni più proletariamente corrette. Si crogiola nella retorica della pistola alla tempia, metafora di quella violenza che imperialismo, capitalismo, borghesia tengono puntata alla tempia del popolo e che dunque soltanto un'altra pistola, ma questa nelle mani dei giusti, può rovesciare. Questa è appunto l'ispirazione. Poi vado avanti, salto qualcosa. Sono almeno un orrore e insieme una figura retorica che ci sono familiari, anche nella semantica della politica surriscaldata, della Tunisia pistola alla tempia dell'Italia, nei manifesti bellicisti del fascismo, o scolpito nella memoria come quella sequenza esemplare dell'oscenità indocinese immortalata nell'esecuzione del Vietcong in mezzo a una strada di Saigon, appunto con un proiettile secco alla testa. E il suicidio con il colpo al capo è sempre la scelta preferita dello stratega sconfitto di Rommel come di Hitler, piuttosto che arrendersi. E la violenza omicida e suicida espressa dall'Occidente meccanizzato, ideologizzato e industrializzato, in contrapposizione al primitivismo dei macellai che si atteggiano a riesumatori di un passato glorioso e devoto che fa sembrare la Turchia non più lontana ma più vicina, proprio nella riconoscibilità di quella scena con i costumi e gli orpielli da partito armato. Così Vittorio Zucconi sulla prima pagina di Repubblica a commento della vicenda turca. Ho soltanto il tempo per fare alcune piccolissime segnalazioni che però mi sembrano interessanti. Torno per un attimo su Avvenire, perché di piede c'è una notizia con una foto che annuncia Torino nuovo allestimento, un museo egizio con effetti speciali. Dopo 5 anni di lavoro, 50 milioni di investimento, dei quali 25 messi a disposizione dalla Compagnia San Paolo, da oggi lo storico museo egizio di Torino si presenta fortemente rinnovato. Un'apertura, quella del 1° di aprile, che vuole essere un omaggio all'Expo 2015. E visto che siamo a Torino e visto che ho forse colpevolmente trascurato un po' La Stampa, che è il quotidiano di Torino, devo però segnalare un bel inserto allegato, un dorso specifico, uno speciale museo egizio, oggi comincia il futuro. L'inserto della Stampa dice: la collezione più antica del mondo apre al pubblico il nuovo allestimento, totalmente rivoluzionato su una superficie espositiva raddoppiata. Per tutto il giorno, oggi, ingresso gratuito con orario continuato dalle 9 a mezzanotte. Questa è l'ultima notizia importante, mi resta qualche secondo e lo uso però perché c'è una curiosità veramente carina che riguarda Roma, la mia città. Sulla cronaca di Roma del Messaggero si denuncia che i vigili urbani stanno multando le loro stesse auto, non proprio i vigili, ma il sistema automatico di registrazione di chi entra nella zona a traffico limitato non ha ancora registrato le targhe delle nuove autovetture in dotazione alla Polizia Municipale di Roma, di qui una raffica di multe che arriveranno, insomma è una curiosità carina. Quindi la rassegna stampa sta concludendosi ormai, ci fermiamo oggi, anche per oggi qui, fra poco, dopo una breve pausa pubblicitaria, ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori, a risentirci.
Gianfranco Marcelli, vice direttore del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.